nel contesto del paziente traumatizzato. Ma abbiamo anche detto, se ricordate, che per esempio nel paziente traumatizzato alcuni obiettivi possono cambiare o essere riaggiustati se presente, per esempio, trauma cranico. Quindi la presenza di trauma cranico costituisce un elemento di particolare importanza, di particolare attenzione nell'ambito del politrauma. Allora, quello che faremo ora è cercare di affrontare l'argomento trauma in generale, andando a focalizzare appunto gli aspetti più importanti. In linea di massima dice che la mortalità da trauma è la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e dopo i tumori, e diventa addirittura prima causa di morte nella fascia di popolazione sotto i 40 anni o nella fascia dei bambini maggiori di 5 anni. L'altro aspetto importante nell'ambito del politrauma è che spesso e volentieri la presenza contestuale di un trauma cranico fa sì che per una persona che muore comunque ne rimangono 4 con vari gradi di disabilità neurologica. Abbiamo visto nell'ambito delle cause di morte specifiche del trauma come la mortalità avvenga in 3 picchi: il picco della morte immediata, il picco della morte precoce e il picco della morte tardiva. E in tutti e 3 questi picchi, fondamentalmente, come vedete, le cause più importanti di mortalità risiedono da una parte nelle gravi emorragie, dall'altra nel trauma cranico con i suoi reduati.
Professore, può inserire i voti su Rosanna?
Allora, ritornando al discorso che facevamo prima della mortalità e della presenza di disabilità dopo un trauma, si dice che nelle forme di trauma cranico grave, quindi quando parliamo di trauma cranico grave, parliamo di un trauma cranico che ha comportato una compromissione della coscienza, cioè ha dato un coma. Di questi pazienti un terzo muoiono, un terzo sopravvivono con buoni reliquati, cioè senza esiti neurologici, e poi c'è un ulteriore terzo il quale invece, come detto, sopravvive con dei danni che possono essere gravi, possono essere moderati o possono essere gravissimi, dove per gravissimo si intende lo stato vegetativo. Stato vegetativo, cioè una situazione in cui il paziente mantiene integre le funzioni del tronco, ma perde la capacità di entrare in contatto con la realtà esterna, quindi non ha coscienza, vigile ma non cosciente fondamentalmente. È una quota piccola, ma è una quota importante, perché poi sono pazienti che a vita avranno bisogno di assistenze e cure particolari. Quando si parla di politrama, abbiamo visto che il concetto di Golden Hour è un concetto particolarmente importante e fondamentalmente questo riguarda non solo il problema emorragia, come abbiamo visto, ma riguarda anche il problema trauma cranico, nel senso che un concetto importante è che nel trauma cranico la lesione non si esaurisce al momento dell'impatto, cioè c'è quello che viene chiamato danno primario, quindi l'effetto diretto del trauma, ma accanto al danno primario si può sviluppare quello che viene definito un danno secondario, cioè quel trauma, quella lesione può ulteriormente evolvere e l'evoluzione di questa lesione è molto dipendente dalla insorgenza nelle prime ore dopo il trauma di fattori sistemici come l'ipotensione, l'ipovolemia e l'ipossia che aggravano ulteriormente il danno primario. Quindi, in generale, come per l'emorragia, anche per il trauma cranico, le prime ore di trattamento risultano fondamentali. Per dirvi, a parte il danno primario, che può essere una contusione, un danno di vasi che porta a focolai emorragici, emorragie subaracnidee, emorragie epidurali, emorragie subdurali, emorragie parenchimali o quant'altro, dico, accanto a questo danno su cui si può far niente, può subentrare se per esempio abbiamo insorgenza di ipotensione o ipossia o quant'altro, un danno secondario che attraverso l'aumento della pressione intracranica e attraverso la riduzione della pressione di perfusione cerebrale può portare a successivi danni prevalentemente ischemici che a loro volta possono portare a morte cellulare, non più direttamente conseguenza del trauma, ma conseguenza indiretta degli eventi che il trauma ha scatenato. Allora, il concetto fondamentale è che il cervello viene perfuso dalla pressione di perfusione cerebrale. La pressione di perfusione cerebrale è data dalla pressione arteriosa media meno la pressione che esiste all'interno del cervello, la pressione intracranica. Se la pressione intracranica aumenta e l'aumento può essere legato al trauma stesso, perché il trauma, dando l'ematoma, dando l'emorragia o dando il danno cellulare diretto con l'edema, comporta un aumento della pressione. Se questa pressione aumenta e la pressione arteriosa sistemica si riduce, è chiaro che la pressione di perfusione cerebrale si riduce anch'essa e questo gli può comportare ischemia di alcune zone del cervello. Quindi non più un danno direttamente legato al trauma, ma un danno legato alle conseguenze del trauma secondario. Questo danno secondario, come detto, può aggravare, peggiorare la prognosi dei pazienti. Allora, se è vero che la morte nelle prime ore dopo un trauma è legata a problemi emorragici, a problemi neurologici di trauma cranico, a problemi respiratori, quello che è stato fatto nel politrauma è più o meno quello che viene fatto nell'arresto cardiaco, cioè cercare di dare degli step e dei protocolli di valutazione e trattamento in modo da evitare che alcune manovre, alcune valutazioni che potrebbero essere salvavita vengano dimenticate o saltate. Questo sistema di valutazione e di trattamento per il trauma si chiama Advanced Trauma Life Support, cioè ATLS, ed è in qualche modo un fratello del BLSD, anche se fra il BLSD e l'ATLS ci sono delle differenze legate proprio al tipo di patologia. L'ATLS nasce negli Stati Uniti, come vi avevo detto, nel 1976, no? Questo chirurgo che praticamente si schianta col suo aeroplanino, a moglie muore, i suoi figli vengono gravemente feriti, traumatizzati, e lui si spaventa un poco del modo in cui i suoi figli vengono soccorsi nelle prime ore, torna a casa e decide di stilare un documento di valutazione e trattamento di questi, dei pazienti traumatizzati, che poi sottopone alla Società Americana di Chirurghi e poi viene appunto pubblicato come ATLS, soggetto poi a revisioni periodiche. Metodo si basa anche qui sulla progressione in ordine alfabetico di valutazioni e trattamenti, come il BLS, solo che rispetto al BLS ci sono delle valutazioni e dei trattamenti specifici legati proprio al trauma stesso. Quindi abbiamo A, B, C, D, E, che fondamentalmente sono Airways come il BLS, Briefing come il BLS, Circulation, no, perché il BLS è sì, però in questo caso nel BLS è arresto cardiaco fondamentalmente, qua non è arresto cardiaco solitamente. D, che nel BLS è defibrillazione, perché stiamo parlando di arresto cardiaco, qua invece è disability, cioè valutazione dello stato neurologico. A, A cos'è? A vuol dire Airways. Ma qual è, diciamo, la differenza fondamentale col BLS? È che nel BLS c'è la valutazione della perdita del GM e ci sono anche delle manovre che vengono consigliate per mantenere la perdita del GM laddove questa non è presente. Queste manovre prevedono il sollevamento della mandibola e l'estensione del capo sul collo. Ok? Se io nel paziente traumatizzato parto dalle vie aeree e in presenza di un'alterata perdita delle vie aeree facessi questa manovra di estensione, rischierei che un danno eventualmente presente a livello della colonna vertebrale, e che magari in un primo momento era un danno che non aveva dato una compromissione del midollo neurologica, facendo queste manovre io posso rendere questo danno, che prima era amielico, cioè senza compromissione del midollo, mielico, perché se ho una frattura, con questo movimento la frattura può non diventare più stabile e quindi andarmi a procurare compressioni del midollo. Ok? Capite bene quindi che nella A della TLS c'è sì la valutazione delle viere, ma immediatamente c'è anche la protezione del rapide cervicale. Cioè ti dicono, attento, mentre valuti le viere, subito proteggi il rachide cervicale con un collare, in modo da evitare che tu possa fare un'eventuale manovra di iperestensione che ti può peggiorare il danno. Quindi valuto se ho problemi di vie aeree, oltre all'eventuale rimozione di corpo estraneo, l'unica cosa che posso fare con le mani per mantenere fermi le vie aeree è fare una manovra di sublussazione della mandibola che non comporta l'estensione del capo sul collo. Quindi prendo la mandibola, la porto in basso e in avanti, in modo in qualche modo da smontare il capo articolare dalla cavità articolare, sublussarlo. Io porto avanti la mandibola e, portando avanti la mandibola, porto avanti anche la lingua, e quindi in questo modo ripristino un'eventuale pervietà delle viere. Chiaramente questa è una manovra la cui efficacia è temporanea ed è relativa, per cui da subito nella A delle vie aeree e contestualmente alla protezione del rachide cervicale, la TLS mi consiglia di usare degli strumenti che mi aiutino a mantenere la pervietà delle vie aeree, che siano un'eventuale cannula orofaringea, tipo la cannula di Gödel, e eventualmente l'intubazione orotracheale, o in casi di traumi particolarmente devastanti delle vie aeree che rendano impossibile il mantenimento di una pervietà delle vie aeree, direttamente fare una cricotilotomia, cioè una puntura fra la cartilagine cricoidea e la cartilagine tiroidea della laringe, in uno spazio, in una membrana che, diciamo, tutto sommato si riconosce abbastanza facilmente, ed è quello presente al di sotto del pomo di Adamo. E questa manovra consiste nell'introduzione di un'ago cannula, o, se avete a disposizione, di una piccolissima cannula tipo tracheostomica, ma molto più piccola di questa, perché il taglio che viene fatto è molto piccolo, e in questo modo si cerca di bypassare le vie aeree superiori nel momento in cui queste siano ostruite. Abbiamo detto come da subito però un'attenzione particolare va data alla presenza di eventuali traumi della colonna cervicale, tant'è che fondamentalmente l'assunto di base è: in ogni traumatizzato importante considera un danno alla colonna presente fino a prova contraria. Cioè voi lo date per scontato e quindi lo trattate come se. Poi in un secondo momento, nel momento in cui questo danno viene escluso, allora, ok? L'intubazione viene indicata sempre quando c'è un problema di controllo delle vie aeree, e questo controllo delle vie aeree può essere alterato o perché da una parte vi sono dei danni diretti alle vie aeree, dati per esempio da un trauma facciale o da un trauma maxillo o da una lesione diretta delle vie aeree. Due, situazione in cui le viere sono frequentemente compromesse è quella in cui il paziente è in coma. Il paziente in coma è un paziente che, come vedremo, ha un valore di Glasgow Coma Scale inferiore a 9. E questo paziente che è in coma, per definizione, le vie aeree non sono pervie e non sono protette. Per cui questo paziente va incontro a un alto rischio di inalazione di materiale gastrico nel polmone, e il paziente con Glasgow sotto 9 è incapace a mantenere autonomamente pervi le vie aeree, perché con la perdita di coscienza la lingua tende ad andare indietro. Siccome non è possibile fare una manovra di Lewis in continuo, allora si dice in questi casi preferite ricorrere all'intubazione o all'utraxianesi. Un'altra indicazione all'intubazione può essere valutata secondariamente quando noi dalla A poi andremo a valutare la B, cioè il briefing, e quando quindi ci accorgeremo che il respiro e la valutazione del respiro mettono in evidenza delle alterazioni importanti della meccanica respiratoria e dell'ossigenazione. L'intubazione tracheale si fa con un laringoscopio e porta attraverso il posizionamento del laringoscopio, lo spostamento della lingua, alla visualizzazione diretta della glottide e quindi alla possibilità di introdurre sotto visione diretta un tubo endotracheare che quindi ora mi manterrà pervie le vie aeree. Tubo tracheale che ha un'altra caratteristica: in punta, nella sua estremità distale, è dotato di una cuffia. Questa cuffia, una volta che il tubo viene inserito, viene gonfiata e in questo modo mette diciamo una separazione netta fra il di sotto e il di sopra della cuffia. Questo che vuol dire? Che quando io faccio entrare l'aria non mi tornerà indietro, perché la cuffia mi tiene questa parte di sotto attenuta. E due, se dovessi inalare materiale gastrico, questo materiale viene in qualche modo bloccato dalla cuffia stessa e quindi non scende giù nei polmoni. Quindi ho questa duplice funzione: da una parte permette che l'aria che entra rimanga nel polmone, non sfugga via, dall'altra mi protegge le vie inferiori dall'inalazione di materiale. Contestualmente abbiamo detto alla via aerea è importante già nella A proteggere il rachide cervicale, e fondamentalmente si dice considera la possibilità che vi sia un danno a rachide e quindi al midollo se il paziente è un paziente politraumatizzato, cioè se ha delle lesioni in più di un distretto corporeo, se ha un alterato livello di coscienza. Per cui con l'alterato livello di coscienza voi la valutazione del paziente non siete in grado di farlo in termini di movimento degli atti. 3. Se il trauma è un trauma localizzato prevalentemente sopra la canicola e quindi è più verosimile che ci sia stato un impatto diretto con la colonna vertebrale. I meccanismi di lesione del rachide sono tanti, questi sono fra i più importanti: iperestensione, iperflessione, compressione, rotazione. Vedete, questo è il corpo della frusta, questo quando non si usano le cinture di sicurezza, questo è un meccanismo di lesione purtroppo non infrequente dopo tuffi in piscina o in mare in acque troppo basse. Oltre alla dinamica del trauma ci possono essere ulteriori indici di sospetto che magari potete apprezzare se l'infortunato, che magari ha mantenuto intatto e integro lo stato di coscienza, si lamenta di dolori al collo e alla schiena, dolori spontanei o evocati dal movimento, se presenta agli arti dei disturbi tipo formicolii o intorbidimento, se presenta una diminuzione della possibilità di muovere o sentire o di avere sensibilità appunto ai quattro arti. Ancora, altri indici di sospetto risiedono nella presenza di deformità evidenti alla schiena, alla colonna, dalla presenza, abbiamo detto, di deficit motori o sensitivi, dalla presenza di incontinenza sfinterica, dalla presenza di preapismo e dalla presenza di shock spinale. Lo shock spinale è un tipo di shock cardiocircolatorio molto particolare e che è presente quando c'è un danno midollare alto. Cosa succede con danno midollare alto? Che tutta l'azione del sistema ortosimpatico toracico viene a essere completamente persa. Quindi, non essendoci più l'azione del simpatico e prevalendo l'effetto del vago, quindi del sistema parasimpatico, che succederà? Da una parte che i vasi perderanno tono e quindi poi avremo una vasodilatazione, quindi il sangue tenderà a ristagnare in periferia. Due, se io ho una ipotensione dovuta alla perdita del tono simpatico o dovuta a una vasodilatazione, una perdita di vasocostrizione, normalmente il cuore risponde aumentando la frequenza, ma l'aumento della frequenza è legato a una attività del sistema simpatico che io però non ho più, per cui sul cuore l'unico tono prevalente è il tono vagale, quindi avrò ipotensione e bradicardia, cioè rallentamento della frequenza e abbassamento della pressione dovuto al fatto che con un danno alto non ho più l'azione del sistema simpatico, del sistema ortosimpatico. Quindi, se trovate questi due segni, ipotensione e bradicardia, pensate alla possibilità che esista un danno midollare alto. Il fatto che voi troviate un paziente in piedi o che cammini non esclude a priori la presenza di un danno alla colonna vertebrale. Circa 20% dei pazienti con una lesione della colonna che poi ha richiesto un intervento chirurgico di stabilizzazione, quindi vuol dire che la lesione è una lesione instabile, comunque sono stati trovati a gironzolare sul luogo dell'incidente o in ospedale. Quindi il fatto di avere un paziente in piedi che cammina non esclude la possibilità che vi sia un danno o una frattura vertebrale. Altri segni, come vi ho detto, risiedono nella capacità di sentire e muovere gli arti e fondamentalmente anche nella tipologia di respiro, e questi segni, se presenti, mi permettono, in linea molto, diciamo, rozza ma tutto sommato efficace, di verificare in un paziente sveglio se la lesione c'è e vedere anche il livello della lesione. Per esempio, normalmente se il paziente respira bene, muove e sente ai quattro arti, in linea di massima in quel momento un danno al midollo non c'è. Ciò non vuol dire che non abbia una frattura e che quindi questo danno possa subentranti, comunque va trattato sempre con le cautele del caso. Ma in quel momento, se ho utilità ai quattro arti e sensibilità ai quattro arti, il danno ancora non è presente. Poi posso avere un respiro normale, la possibilità di muovere e sentire agli arti superiori, e invece non sentire, non agitare, non sollevare gli arti inferiori. Quella solitamente è una lesione al midollo, diciamo nella sua parte inferiore, toraco lombare. Se il paziente non muove le gambe, riesce a muovere le braccia, ma ha un respiro che è fondamentalmente diaframmatico, cioè voi vedete che respirando si gonfia la pancia, perché è quello, diciamo, l'effetto principale che dà la discesa del diaframma. Questo paziente verosimilmente, respirando solo col diaframma e non respirando con gli intercostali o non con tutti gli intercostali, potrebbe avere una lesione al midollo toracico. Se il paziente poi non muove gli arti superiori, non muove gli arti inferiori e respira solo col diaframma, ha una lesione cervicale alta, probabilmente situata fra C4, C5 e C6, C7, cioè risparmia il nucleo del nervo frenico, non risparmia i nervi che vanno poi nel plesso brachiale. Se poi il paziente è inizialmente sveglio ma difficile e non è in grado di né muovere gli arti né di respirare, allora è chiaro che questa è una lesione alta C1, C2, C3, perché ha perso anche il diaframma e in teoria non sta respirando, quindi in teoria voi lo dovreste trovare in almeno in arresto respiratorio, che poi può evolvere in arresto cardiaco. Quindi mantenimento della perietà e contestualmente mantenimento della protezione del rachide. Ci sono tutta una serie, voi vedete che le ambulanze al 118 sono dotate di tutta una serie di presidi volti proprio alla stabilizzazione e alla protezione del rachide. Presidi che vanno dal collare cervicale, la tavola spinale, il materasso a depressione, il fermacapo, cioè tutta una serie di presidi che cercano, hanno l'obiettivo di mantenere in asse il rachide e evitare quindi deformità. Il collare è probabilmente lo strumento, diciamo, più importante, almeno in una prima fase. Attenzione, perché il collare da solo non impedisce i movimenti del collo, quindi non vi deve dare una eccessiva sicurezza, che una volta messo il collare non si potrà verificare nessun problema, ok? È una protezione, ma non è assolutamente da solo in grado di ridurre completamente i movimenti. Attenzione alle dimensioni. Ci sono collari troppo grandi per cui la valva anteriore può andare davanti alla mandibola e spingerla all'indietro, e quindi questo vi può dare compromissione della perietà delle vie aeree, oppure collari troppo stretti i quali possono comprimere fondamentalmente il collo e vi possono comprimere quindi le vene del collo e impedire lo scarico venoso dal cervello. Oltre che, se ho un collare troppo stretto in presenza di un ematoma del collo, posso avere una compromissione anche delle vie aeree. Va bene, cosa fare in caso di trauma midollare? Abbiamo detto, considera un danno vertebro-midollare in ogni politraumatizzante. Se il paziente è cosciente, fai una prima valutazione per verificare se c'è un danno, chiedendo di muovere gli arti e valutare il respiro. Se non è cosciente, e questa valutazione non la potete fare, siete completamente al buio, quindi diciamo lo date per scontato fino a prova contraria e lo trattate quindi come se avesse il danno, quindi testa con lo spalle come unica unità, collare cervicale, tavola spinale, barella cucchiaio, eccetera eccetera eccetera. Anche in presenza di danno midollare, cioè anche per la lesione midollare, è presente e valido lo stesso concetto che avevamo elicitato prima per il trauma cranico. Cioè esiste una lesione primaria data dal trauma ed esiste la possibilità che si verifichi una lesione secondaria successivamente al trauma. Per cui anche in questo caso molta attenzione a ipotensione e ipossia, considerando poi che se c'è un danno midollare importante, per lo shock spinale l'ipotensione è molto frequente, oltre che se c'è un danno a livello cervicale o toracico alto, oltre a esserci probabilmente un trauma toracico, vi potrà essere anche una compromissione nelle capacità del respiro del paziente, quindi può essere molto verosimile la presenza di ipossia. Mantieni una pressione sistolica superiore a 100, fare subito diagnostica, in questo caso la diagnostica si fa con la TAC, per valutare le lesioni ossee e con la risonanza per valutare le lesioni del midollo. La TAC non vi fa vedere il midollo, vi fa solo vedere fratture eventualmente alle vertebre, alle ossa. Solitamente se si trovano delle fratture e se ci sono dei segni di sospetto, allora si fa anche la risonanza. Fino a un po' di tempo fa, ora è stata un po' riconsiderata, c'era una terapia di attacco che era consigliato in presenza di danno di trauma midollare e che nasceva da alcuni studi multicentrici fatti proprio in questa tipologia di pazienti. In particolare ci sono stati tre studi, NASHIS 1, 2 e 3, che hanno valutato questo tipo di terapia, cioè una terapia che in un primo momento era basata sull'utilizzo di metilprednisolone e di naloxone, il Narcan. Poi il naloxone è stato tolto, è rimasto il metilprednisolone, però comunque è stato oggetto di notevoli discussioni, perché poi alla fine il vantaggio di questa terapia era un lieve miglioramento negli esiti neurologici a distanza, però a scapito di una serie di effetti collaterali del cortisone non indifferenti, in primis ulcere gastriche e infezioni. Comunque la terapia, il protocollo prevede un bolo di 30 mg pro chilo di cortisone, di metilprednisolone, seguito, fatto entro 3 ore dal trauma, seguito poi da un'infusione di 5,4 mg per chilo ora, quindi fate un calcolo, paziente di 70 kg sono almeno 350-400 mg all'ora, per 24 ore arriviamo a 10 grammi di metilprednisolone. Se però il bolo iniziale era fatto dopo le 3 ore, fra le 3 e le 8 ore, questa infusione non durava 24 ore, ma veniva portata avanti per 48 ore, quindi si arrivava a dare 20 grammi. Ripeto, è un protocollo che è stato molto in voga negli anni 90 e nei primi 2000, ora è stato messo in discussione. Attenzione, sempre nella A, ha una serie di problemi che possono essere specifici del trauma, tipo per esempio un traumatizzato è un paziente che va considerato a stomaco pieno, a prescindere, perché in qualche modo la digestione si blocca nel momento dell'incidente. Quindi il fatto che ha avuto l'incidente 10 ore fa non vuol dire che in queste 10 ore magari, pur avendo mangiato, abbia digerito. La digestione si è fermata al momento del trauma. Quindi è un paziente che, essendo a stomaco pieno, è un paziente a rischio di inalazione. Come anche attenzione alla presenza di traumi del maxillo, ci sono alcune fratture del maxillo molto pericolose, tipo c'è una frattura della mandibola che prevede per esempio la frattura della mandibola in 2 punti. Quindi questa parte centrale si stacca completamente dai rami della mandibola. Che succede? Che non avendo più l'ancoraggio se ne va indietro, la lingua se lo porta indietro, e quindi è una frattura in cui è automatico la presenza, o meglio l'assenza, di una perdita delle vie aeree, proprio perché la lingua se ne è andata completamente indietro. Abbiamo detto intubazione, cricotirotomia, passiamo alla B. Ma chiaramente, abbiamo capito, ci fermiamo 5 minuti.